Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Con la vostra perseveranza salverete le vostre vite. Perseveranza è una delle parole, dei verbi perseverare che fa parte del percorso credente, che sentiremo sposare, unire ad altre parole in questi giorni in attesa di domenica prossima, perché domenica prossima è la solennità di Gesù, Re dell'Universo. Con quella domenica si chiuderà l'anno liturgico, si chiuderà l'anno della Chiesa per entrare in quella nuova dinamica di attesa che è l'Avvento. Come sapete, io non è che non ve l'ho detto, ma lo devo ripetere, come esiste l'anno sociale, come esiste l'anno scolastico, come esiste l'anno civile, così esiste l'anno della Chiesa, l'anno credente, l'anno liturgico, che si apre dalla prima domenica di Avvento e che si chiude con la solennità di Cristo Re dell'Universo. Cioè l'attesa di Dio che viene nella storia, nel bambino che nasce, l'attesa di una gloria definitiva, la parusia, cioè il ritorno glorioso con Cristo Re dell'Universo. Un anno liturgico si muove rispetto a queste due straordinarie provocazioni. Aspetto l'Avvento, il Dio che viene nella carne con il Natale, vivo tutta questa attesa tentando di acchiappare il Vangelo che mi arriva dalla parola del Maestro, condivido con Lui la sua morte e resurrezione, l'ascesa al cielo, la Pentecoste, mi metto in gioco rispetto alla resurrezione, così che posso godere della visione beata degli ultimi giorni con la vittoria definitiva. Questo è l'anno liturgico, un anno che è un rimando continuo a quella circolarità che per noi non è una circolarità chiusa come il tempo dei pagani, dei greci, che era un eterno ritornare su se stesso, ma è una circolarità aperta, una sorta di spirale che non chiude mai se stessa e poi diventa rettilineo da un punto di partenza che è Cristo, dal quale tutti siamo partiti, fino all'infinito, un infinito mai chiuso, l'eterno. E quindi non c'è mai un punto di termine, è un tempo sempre aperto a se stesso. Questo crea quell'ottimismo rispetto alla storia e rispetto agli avvenimenti, perché di per sé stesso sapere che comunque ci saremo e in ogni caso ci saremo e che il nostro tempo non è chiuso a se stesso, augura a ciascuno frontiere di bene, di futuro, di sogno possibile in Cristo, rinnovati ognuno in attesa della beata speranza. Quindi la parola perseveranza insieme alla parola vigilanza muovono i criteri dell'attesa. Il credente sa che la sua vita gli è data per essere vigilante in attesa. E uno che è vigilante, cioè che è sveglio, non si lascia acchiappare dalla notte, non si lascia vincere dalla notte, non si lascia intimorire da qualsiasi notte venga a presentarsi nella sua storia. È vigilante, è sveglio. Ed è sveglio, come dirà la parola di Dio, Gesù, in un altro passo, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Un'immagine bellissima, con la cintura ai fianchi e la lucerna accesa, l'avete sentito più volte questa affermazione, che è un modo di essere vigilante, che non è un modo di essere rassegnato nei confronti della storia. Paolo oggi fa un passaggio importante a quelli nel suo tempo, siamo nella lettera che Paolo scrive, la sua prima, quando ancora non avevano capito i tempi del ritorno, cioè della gloria della parusia, per cui molti che si facevano battezzare decidevano che da quel momento in poi, dice, visto che da finì non facciamo più niente, ci rassegniamo anche alla trasformazione della storia, per cui Paolo dovette intervenire, dice sì, è vero che noi aspettiamo la beata speranza, ma non è così che ci si salvi. Chi non lavora neppure deve mangiare. Cioè, in altri termini, la salvezza viene dal vostro impegno, perseveranza e vigilanza. Uno dovrebbe fare un'altra meditazione rispetto a questa frase di Paolo, chi non lavora neppure mangia. In un tempo in cui è difficile mangiare per mancanza di lavoro, è tutta una provocazione che in tempi in cui ci sta gente che si suicida perché non riesce a portare da mangiare a casa, non ultimo 3 giorni fa a Via Duomo con un commerciante che ha messo fine alla propria vita perché purtroppo la situazione era quello che è. Un gesto estremo, non condivisibile, ma sicuramente che preoccupa, se è vero come è vero che ci dovrebbe essere una relazione tra il fatto che io lavoro e mangio. Quando manca il lavoro manca anche la dignità. Nell'ultimo libro che ho prodotto in questi giorni io affermo una cosa che per me è fondamentale. Nelle 7 opere di misericordia corporale a un certo punto si dice dare da mangiare, dare da bere, e poi si dice vestire gli ignudi. Uno che è senza lavoro resta nudo nella propria dignità. Però è anche vero tutto il contrario, permettetemi questa parentesi un po' più ampia, che poi oggi come oggi la situazione è talmente drammatica che chi vuole lavorare per mangiare trova difficoltà il più delle volte, soprattutto in un contesto mondiale che stranamente però fa sempre di più mangiare quelli che strutturalmente non hanno mai lavorato. Cioè, in altri termini, rende sempre più ricchi quelli che non lavorano per essere ricchi. In altri termini, che approfittano del lavoro per poter ingigantire le loro posizioni. Quindi ci sta da essere vigilanti anche su questo. Ma chiudiamo questo capitolo, ritorniamo a quella che è la realtà. Cioè Paolo in altri termini dice, badate bene, bisogna che voi siate, ricordatevi le immagini di Gesù, con le cinture ai fianchi e le lucerne accese, siate vigilanti, il tempo è breve, voi cristiani in attesa della beata speranza siate vigilanti. L'immagine è segno di un grande discorso, la cintura ai fianchi era di quelli che volevano lavorare, no? Che non erano rilassati. I ministri, così si chiamavano allora quelli che lavoravano, allora, i ministri tenevano una cintura nei fianchi per servire meglio, cioè alzavano le vesti lunghe e così lasciavano i piedi liberi per potersi muovere meglio. Quindi avere la cintura ai fianchi sta a dire, in attesa del mio ritorno opera in ragione di un servizio, di un ministero che tu devi dare in favore della giustizia, della libertà, del bene comune, con la lucerna accesa. Quanto è bella questa immagine. Avere la lucerna accesa significa avendo gli occhi ben aperti in ragione di una notte che devi affrontare e soprattutto lasciarti fasciare dalla solarità, dalla luce, essendo figlio della luce. Impegnati a trasformare il mondo in attesa del bene possibile che devi comunicare, senza pessimismi, senza disfattismi, senza depressione, con la luce sul volto, sii solare, affronta la vita in ragione dell'impegno che darai, ma con la solarità, con l'ottimismo, con la capacità di saper vedere oltre la notte. Ecco, questo è il modo di aspettare, è un'attesa non passiva, è un modo non negativo di vivere la storia. E anche quando intorno c'è una depressione di giudizio, anche quando intorno c'è una negatività di interpretazione della vita, il credente, proprio perché si fida, pone la sua attesa senza alcuna paura. Capisco che ci sono le difficoltà, senza alcuna paura in colui che è il motore della tua ricerca, il motivo della tua fede. Non puoi avere paura se Cristo è Dio e con te. Non puoi avere paura se Lui è dalla tua parte. Certo, La vita è vita e devi affrontarla per quella che è, ma con la luce negli occhi e con la disponibilità a non sentirsi perso. Certo è difficile, mi rendo conto, è difficile. Non sempre c'è tutta l'energia che ti possa in qualche maniera dare lo spunto e lo sprone per andare avanti, mi rendo conto. Ma perché non ci sta tutta l'energia? Perché ci sono dei momenti in cui proprio non ce la facciamo più? Perché perdiamo di vista, a mio modo di vedere, la continuità. Siate vigilanti, l'hanno capito, perseveranti, cioè perdiamo di vista che l'essere credente non è una questione di un istante, non è motivo di un impegno settimanale, è un fatto continuo. Cioè il credente, proprio lo stesso verbo te lo dice, nella sua capacità attiva, credente, non è creduto, cioè uno che ha ricevuto una cosa e lo mette in due cassette, no, è uno che continuamente mette in crisi e risolve il proprio rapporto con Dio. Non si può pregare una volta a settimana, non si può risolvere il proprio motivo di fede con un atto dovuto la domenica. Certo è una cosa buona, ma uno con la sua mente dovrebbe continuamente andare ai presupposti della sua forza ideale, alla ricerca della solarità, dovrebbe essere continuamente messo in crisi dalle cose che crede, e per questo non lascia mai essere provocato se stesso dagli avvenimenti, perché quegli avvenimenti giudichino la sua esistenza credente. Sto lavorando? Devo fare delle scelte lavorative? Qual è la risposta che io devo dare se non quella che mi rende adeguato alla fede? Devo fare delle scelte familiari? Qual è la risposta che devo dare se non quella adeguata alla mia fede? Mi sveglio a mattino e vengo provocato dalla monnezza per le strade? Vengo provocato dal traffico che non si risolve? Vengo provocato dalla mancanza di etica nella vita politica? Vengo provocato da un'economia che sembra malata, accontentare pochi e mettere a disagio tantissimo? Qual è la mia risposta credente? Non c'è un avvenimento in cui la mia perseveranza non mi ponga dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini con la urgenza di dare una risposta in ragione della mia fede. E così la perseveranza mi rende felice della vita, non mi scarica rispetto alla mia tensione ideale, e provocandomi mi ricorda sempre che devo dare ragione della speranza che è in me. Mi fa aggrappare a Dio ogni volta, perché non ce la faccio a mi aggrappare soltanto agli uomini, perché molto spesso vengo deluso. Mi fa aggrappare a Lui, e più lo cerco e più trovo forza e più cercandolo do forza agli altri, con una consapevolezza. Guardate la frase quanto è bella, ve la consegno come ultima di questa meditazione. Non abbiate paura. No, Gesù dice nel Vangelo, non abbiate paura. Tutti i fatti storti devono avvenire. Non è che Lui ha detto i fatti storti non hanno avvenire. Saranno segni nel cielo, persecuzioni. Cioè, i guai che ci ha contato in questa pagina sono peggiori di quelli che stiamo vivendo. Quindi, se voi andate a vedere la pagina che c'è posto da Nanda, segni sconvolgenti nel cielo, guerre, rovine, persecuzioni, si hanno fatte che sta a me, fanno che sta a voi, cioè ce lo fa vedere che le cose. Dice, ma non abbiate paura. E ci dice una cosa, perché questa è fede: neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Io più volte sono ritornato su questa immagine, perché per me questa immagine è un'immagine potente, commovente, sconvolgente. Al di là del fatto che uno quando si guarda la mattina si vede perdere i capelli, non è che, e su quello non è che dobbiamo fare i conti dal punto di vista. In un'altra fase, in un'altra pagina, state, tutti i capelli del vostro capo sono contati. Dice, ci sta chi perde più tempo e chi perde meno tempo, appunto, però. Non è questo, è quell'immagine che mi rende straordinariamente, in ragione di quella luce, la lucerna accesa, capace di vedere. Quando Gesù mi dice, non abbiate paura perché anche i capelli del vostro capo non andranno persi. Siamo ritornati più volte su questa immagine, ma io ci devo ritornare, perché è bellissima, è di una profondità unica, perché poi Gesù non è che dice non so, il vostro corpo non andrà perso, non andrà, cioè il vostro occhio, parlando di cose preziosissime, perché sicuramente dal punto di vista della vanità i capelli sono importanti, ma poi non è che sul vitale, uno pur senza capelli può campare buono per tutta la vita, e poi c'è un certo fascino in qualche modo oggi che si recupera, no? Ma perché l'immagine dei capelli? Perché è quello che noi volontariamente per tutta la nostra vita, volontariamente per tutta la nostra vita decidiamo che è relativo, ogni volta che li tagliamo è cosa relativa, li tagliamo e li gettiamo nella spazzatura. I capelli sono la parte fisica nostra che strutturalmente, pur appartenendo a noi, decidiamo che possa diventare spazzatura, liberamente. E se Gesù dice che ama perfino quello che per noi, di noi, è spazzatura, ci ama fidà per forza. Non può essere diversamente. Se Lui ama di noi anche quello che noi stessi decidiamo di gettare, beh, significa che il suo amore per noi è sicuramente oltre l'amore che già dovrebbe essere nostro verso noi stessi. Dio ama di noi anche la nostra spazzatura, quello che noi gettiamo di noi stessi. Pensate come ci ama, e se c'è Dio, e Dio c'è, perché altrimenti la nostra vita sarebbe inutile, se questo Dio è quello di cui parla il Figlio di Dio Gesù Cristo, e questo Dio è quello di cui parla il Figlio di Dio Gesù Cristo, noi non dobbiamo avere paura. Nulla di noi è inutile, nulla di noi della nostra vita è secondario. Per Lui è così. Che il Signore Gesù ci dia la forza di sapere attendere con la cintura ai fianchi e le lucerne accese e vincere le paure di ogni giorno con la capacità concreta e forte di correre la vita ogni giorno come se fosse il primo, ogni giorno con l'attesa dell'ultimo giorno, con le valigie fatte di cose buone.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.